Il titolo è Essere giusti per piacere a Dio. Continuando la nostra lettura del Vangelo di Luca, arriviamo a due episodi che sono... Ma ce l'hai il foglietto davanti, te l'ho lasciato, ok. Due episodi che sono il battesimo e la tentazione di Gesù. Ci chiederemo, parlando di questi due episodi, ci chiederemo quale relazione c'è tra i due episodi, tra i due fatti, quale significato dare al primo e quale significato dare al secondo. È da ricordare che entrambi gli episodi sono avvenuti prima dell'entrata pubblica del servizio di Gesù. Quindi, in qualche modo, il battesimo e la tentazione sono da considerarsi la porta d'ingresso all'attività pubblica di Gesù. Le versioni di Matteo e di Luca divergono in alcuni punti, ma Matteo è senz'altro molto più esaustivo, molto più completo di Luca, spende più parole intorno a questo episodio, perciò in qualche modo ci rifaremo più a Matteo che a Luca, in modo particolare per quanto riguarda la tentazione. Ma leggiamo insieme intorno al battesimo il capitolo 3, 21 e 22, leggiamo questi versetti in Luca. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato e tu vieni da me. Penso che anche voi avreste fatto la stessa cosa. Se viene Gesù a essere battezzato, senti un po', fermati, perché sono io che ho bisogno. Ma Gesù rispose, lo spiazza ancora una volta: sia così ora, lasciamo le cose così, perché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco che i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce del cielo che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Allora una domanda prima di tutto, una domanda che uno dei miei figli mi ha fatto quando aveva 7-8 anni. Mi ha detto: papà, se il battesimo di Giovanni Battista è un battesimo di ravvedimento, se il ravvedimento significa riconoscere il proprio peccato con la volontà di abbandonarlo, a Gesù perché si è fatto battezzare? Aveva dei peccati da abbandonare? Secondo voi perché Gesù si è fatto battezzare allora? È la domanda che non soltanto voi farete, perché penso che tutti quanti. Perché Gesù si è fatto battezzare se non aveva peccati da confessare? La frase di Matteo, un po' enigmatica, ricorda questa, può darci la risposta a questa domanda. Prima di tutto, lascia fare al presente, lascia fare per ora, perché conviene, ossia è doveroso, è mio dovere, che così adempiamo ogni giustizia. Che cosa intende affermare Gesù con queste parole? Facciamo attenzione, perché delle volte passiamo sopra certi episodi senza porci neanche tante domande. La frase indica un sentimento di obbediente sottomissione di Gesù nei confronti di ciò che è giusto. Lascia ora, perché conviene che noi adempiamo ogni giustizia secondo quello che è giusto, secondo la volontà del Padre, secondo il pensiero del Padre. La volontà di Dio è ciò che è giusto per noi. Paolo ce lo ricorda dodicesimo capitolo della lettera ai Romani, la volontà di Dio che è giusta, eccetera, eccetera. In altre parole, Gesù sta dicendo che quell'atto era un modo per lui di adempiere il compito che gli era stato affidato dal Padre. La sa per ora. In questo compito che il Padre ha affidato al Figlio, era compresa anche l'identificazione con i peccatori per i quali lui stava compiendo questo progetto di salvezza. Quindi Gesù dice: la volontà di Dio è che io mi identifichi con l'uomo che devo salvare. E questo per me è essere giusto. Giovanni Battista aveva intuito la stranezza della richiesta di Gesù e in un primo tempo abbiamo visto che si rifiuta di battezzarlo, dicendo che lui aveva bisogno di essere battezzato da chi Giovanni riconosceva senz'altro superiore, ma poi accondiscende, anche se probabilmente Giovanni Battista non aveva capito fino in fondo le parole del Maestro. Subito dopo il battesimo, infatti, avviene qualche cosa che conferma che quello che Gesù aveva detto era veramente vero. Dice: dopo il battesimo lo Spirito Santo scende su di lui in forma corporea come una colomba e venne una voce dal cielo: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Ecco che l'adempiere la giustizia, ossia ciò che è giusto agli occhi di Dio, fa scattare questo, il compiacimento di Dio. Quindi queste due parole, giustizia e compiacimento, vanno viste insieme. È uno dei pochi momenti in cui la Trinità si manifesta chiaramente insieme, la voce dal cielo, lo Spirito Santo, il Figlio. Questo evento perciò ci ricorda che nell'opera di salvezza è presente l'intera, tutta la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, così come nel principio, nell'atto della creazione, era presente l'intera Trinità. Dio il Padre rende testimonianza al Figlio di fronte agli uomini ed egli sta facendo ciò che è giusto e questo piace a Dio. Allora, fare ciò che è giusto, miei cari, adempiere la giustizia di Dio, vivere nella giustizia di Dio, piace a Dio. Siamo convinti di questo? Poi vedremo anche con la tentazione che cosa significa poi in pratica. Luca prosegue capitolo 3, versetto 23, con la genealogia. Se permettete, io la salto. Allora, fate una cosa. Volete? Ve la leggete a casa. Ve la leggete a casa. È importante. È importante perché c'è una cosa subito da dire. Se mettete a confronto la genealogia di Luca e la genealogia di Matteo, troverete che sono perfettamente uguali. Non è vero, non è vero, sono diversissime l'una dall'altra. Perché? Allora, qual è quella giusta? La genealogia di Matteo o la genealogia di Luca? Massimo, qual è quella giusta? Perché allora sono diverse? Ecco, molto probabilmente gli studiosi dicono, chi ne sa un po' più di me, un po' più di voi, che da una parte c'è la genealogia dal ramo di Maria, l'altra da parte di Giuseppe. Ma saltiamo. Comunque la genealogia è importante, sapete perché? Perché ci dimostra, sarebbe troppo lungo parlarne, leggetevi la genealogia e ponetevi delle domande e se non avete delle risposte scrivetemi. Allora, andiamo al capitolo 4. Questa volta però sia Luca che Matteo, tutti e due al capitolo 4, parlano della tentazione di Gesù. Andremo per gradi cercando di capire alcune cose. Allora, io vado in Matteo adesso. Come dicevo, è più completo, anche c'è una cosa da dire, nella versione di Luca e nella versione di Matteo, la cronologia cambia. In Luca la seconda diventa la terza diventa la seconda tentazione, ma poco ci interessa questo. Allora, guardiamo ora la prima tentazione. Queste parole leggo in Matteo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Senti un po', tu sei brava, vero? Come è andata la scuola quest'anno? Bene. Mi dite con parole vostre questa frase, voi tutti e tre di belle. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Da chi fu condotto Gesù nel deserto? Dallo Spirito. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. Da chi fu condotto nel deserto? Gesù. Dallo Spirito, Spirito Santo, quindi Dio. Per fare che cosa? E qui c'è una stranezza nei gravi. Una stranezza che dobbiamo cercare di capire. Lo Spirito Santo porta Gesù nel deserto per essere tentato. È una stranezza. In Luca è sottinteso la cosa, ma in Matteo, come abbiamo detto, è esplicito. Ma perché Gesù fu condotto dallo Spirito Santo, quindi da Dio, nel luogo dove fu tentato? Diciamo, allora la tentazione era nei piani di Dio? La tentazione era nei piani di Dio? Sì, è chiaro. La parola ci ricorda anche un brano al quale faremo riferimento diverse volte in Ebrei 4:15, che Gesù è stato tentato in ogni cosa senza peccare. Provate a pensare le tentazioni che voi avete. Volete fare un elenco mentale? Gesù è stato tentato anche in queste. Miei cari, qual è la tua tentazione più frequente? Gesù è stato tentato anche in questa. È sconvolgente se ci pensiamo, eh? Comunque, per offrire a Dio una vita pura, una vita come l'agnello senza macchia, Gesù ha dovuto passare attraverso il crogiolo della tentazione, senza cedimenti. Gesù come uomo, come il primo Adamo, diverso da lui, ha dovuto, come Adamo, subire la tentazione, ma vedete che c'è, e Paolo lo spiega qui in Romani capitolo 5, da una parte c'è un uomo che cedette, il secondo Adamo non cedette, e in questo modo lui ha potuto salvarci. La tentazione rientra nei piani di Dio per la nostra salvezza, perché il non cedimento alla tentazione era necessario per salvarci. Non so se riesco, qui ci vorrebbe un teologo meglio di me, no, più bravo di me per spiegarlo, ma la tentazione era lì. Doveva subirla, perché soltanto subendo la tentazione poteva presentare se stesso a Dio puro. Ecco per questo che diventa necessaria. Guardiamo la prima tentazione. Stamattina prenderò qualche minuto in più. Va bene? Non vi dispiace? Mi hanno dato uno sguardo, ma mi hanno fulminato. Allora, la prima tentazione. Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Matteo. Le prime due tentazioni sono introdotte dalla frase, se tu sei il figlio di Dio. Vi faccio una domanda. Il diavolo ci credeva o no che Gesù era il figlio di Dio? E se non era lì, andava da qualche altra parte. Allora, il se non è un se dubitativo, non è un se ipotetico. Il se in questo caso significa, dato che tu sei il figlio di Dio, visto che tu sei il figlio di Dio, ok, fai questo. Sarebbe molto meglio avere questa capacità. Che ne dici tu? Invece di andare a spendere i soldi al mercato, zun, 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 3-4 pietre, 3-4 filoni di pane, magari anche un po' di pesce e qualcos'altro, va bene? Allora, Gesù dimostrerà più tardi che è capace di farlo. Anzi, più tardi non ha avuto bisogno di pietre per dare del pane, non ha bisogno di pietre da trasformare in pane per dar da mangiare, ma ha creato del pane dal nulla. Allora, alcune considerazioni intorno a questa prima tentazione. Primo, è scritto che Gesù ha digiunato per 40 giorni. Se state mai senza mangiare per 40 giorni, ma neanche 40 ore. Chi di voi è stato più di 40 ore senza mangiare? 40 ore? Guardate che 40 ore sono tante, eh? Sono 3 giorni e un po'. Non lo so se qualcuno di noi... Tu sei stato 40 ore senza mangiare, no? Pensa a 40 giorni. Dice la scrittura molto così, alla fine ebbe fame. E ci credo. Allora il diavolo ha aspettato questo momento perché ha davanti a sé un uomo affamato. Quando hai fame, ragazzi, non è che si ragiona tanto, quando hai fame è estremamente debole, perché 40 giorni senza mangiare sei debole, ragazzi. Quindi vedete, ha aspettato l'uomo nella sua estrema debolezza. Anche in questo si vede l'astuzia del diavolo. Che cosa c'è allora di sbagliato di chiedere a Gesù, a un uomo affamato, di fare un po' di magia e trasformare? È un peccato. In sé è peccato trasformare. Gesù l'ha fatto dopo. L'azione in sé non è peccato. Non è peccato trasformare il pane in pesce. Ma vedete, c'è una cosa, una sottigliezza qui che dobbiamo stare attenti. Ripeto, non è peccato trasformare le pietre in pane. Magari avessimo questa capacità. Però, questo ci dimostra ancora una volta la grande astuzia del diavolo. Vedete, la tentazione, se fosse palesemente, in modo particolare per noi che conosciamo la scrittura, se fosse una palese spinta verso il peccato, tutti quanti noi, ma è subdola quando viene a noi e non ha l'apparenza chiara, eclatante, di portarci al peccato. Il diavolo non è così stupido, ma copre le sue vere intenzioni soltanto a chi conosce la scrittura. Con gli altri non c'è bisogno. Con gli altri non c'è bisogno di coprire le intenzioni. Vai, ammazzalo, vai, fai adulterio, vai, ruba. Sì, sì, ok. Ma per chi vuole seguire Dio, il diavolo copre le sue reali intenzioni. La tentazione, in particolare per il credente, non si presenta mai come un rozzo invito al male in modo clamoroso, ma è sempre qualche cosa di sfumato e si presenta persino in abiti religiosi. Il serpente è sempre stato astuto, lo sappiamo. Allora, il diavolo non sarebbe subdolo se non fosse finemente astuto. È una certa... Come vi immaginate il diavolo voi? Come ve lo immaginate, Leonardo? Tu? Daniele? Come ve lo immaginate? Come disegneresti il diavolo, Leonardo? Rosso, con la coda, col forcone, questo la fa schifo. Vedete, una certa iconografia che ci presenta il diavolo in questo modo ha fatto un favore al diavolo. Gli ha fatto un favore, perché quando si presenta a noi e dice così, in maniera subda, nasconde le sue intenzioni e si presenta persino come angelo di luce, ci dice la scrittura, non lo riconosciamo. Molto spesso non sappiamo riconoscere la tentazione. È questo che un po' ci fa cogliere in castagna. Allora, c'è un'altra considerazione da fare. Dalla risposta di Gesù si evince chiaramente quali erano, quali fossero le intenzioni del diavolo. Che cosa risponde Gesù al diavolo? Non di solo pane, ci vuole la ciccia, ci vuole il pesce, ci vuole... No. Ma di ogni parola che proviene... Quindi, quello che la tentazione era proprio questa. L'uomo non è solo materia, non è solo ciccia. Se tentare e spingere verso il male, non ci sarebbe male in questa tentazione. Ma quello che vuole dirci Gesù è proprio questo. L'uomo non è solo materia, i suoi bisogni non si possono circoscrivere soltanto nella sfera della materialità. Egli è stato l'uomo creato ad immagini di Dio e questa fa di lui un essere superiore. È diverso da tutte le sue creature. Quando l'uomo si ferma soltanto alla materialità, perde questa superiorità sul resto del creato. Vive in maniera animalesca. È questo che Gesù vuole dire. Dante ci ricorda che fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. È questa superiorità che deve essere valutata. Perciò la vita dell'uomo non può essere circoscritta alla semplice soddisfazione di bisogni fisici. Inoltre nella risposta di Gesù c'è qualche cosa di più. Non troviamo soltanto un'indicazione della nostra superiorità nei confronti della sola materia, ma c'è anche l'esortazione implicita a dare la priorità alle giuste cose. Gesù ha detto, cercate prima il regno di Dio. Non si possono anteporre le cose materiali a quelle dello spirito. La seconda tentazione. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù. Poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli e al suo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose, altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Gesù si lascia portare dal diavolo. Avete notato? Il diavolo lo trasportò, prima è lo Spirito Santo che lo porta, ora è il diavolo che lo porta. Gesù si lascia trasportare senza opporre resistenza, come non ha opposto la resistenza ai suoi aguzzini quando l'hanno frustato e crocifisso. In questo caso, vedete come la tentazione rientra proprio nel progetto di redenzione. Gesù si lascia trasportare dal diavolo come si è lasciato trasportare come una pecora muta davanti a chi lo tosa, dice Isaia, degli uomini. Rientra nel progetto di redenzione tutto questo. Anche una volta, questa volta la vera natura della tentazione si scopre non delle parole di Satana molto sottili, subdole, ma dalla risposta di Gesù, che proprio cretino non era e sapeva valutare bene le parole del diavolo. C'è una cosa da dire, miei cari. Intento a fare nel passato una ricerca sulla tentazione, ho scoperto questo, che tutti i passi dell'Antico Testamento in cui emerge la parola, è presente la parola della tentazione, sono tutti passi in cui è detto di non tentare Dio. Tutti. Non tentare Dio, sono numerosi, eh? Sono numerosi. Allora, qui le parole di Gesù, non tentare Dio, che cosa veramente vuole dire, miei cari? E qui dobbiamo riflettere. Allora, il diavolo, abbiamo detto, chi dice, gettati giù, fai un miracolo, fai un miracolo. Il diavolo chiede un miracolo a Gesù. Il diavolo chiede un miracolo a Gesù. E ancora volta, tantissime volte, attraverso uomini, il diavolo chiede un miracolo a Gesù. Non tentare il Dio tuo. Non tentarlo. Non metterlo alla prova. È il miracolo al centro dell'attenzione per poter credere, per poter dire Dio, Dio è dalla mia parte, l'ho visto. È una tentazione, è una tentazione, questa ricerca affannosa del miracolo. Sono i miracoli o presunti tali l'oggetto del desiderio, non Dio. Non la sua salvezza, non la sua libertà. La libertà di Dio è anche libertà dai desideri della carne. E la carne desidera stare bene, non avere mai malattie, avere sempre qualche soldino in più. Desideri della carne. Ma la libertà che Dio vuole concederci è la libertà dai desideri della carne. Quindi facciamo attenzione quando siamo lì sempre alla ricerca del miracolo per poter credere. In questa seconda tentazione il diavolo cita la scrittura, un passo del Salterio. È un dato inconfutabile, il nostro nemico conosce la scrittura. E fin dall'inizio, è un teologo, E fin dall'inizio, uno strano teologo, fin dall'inizio ha usato le parole di Dio per tentare Adamo ed Eva. Sempre, è stato sempre così. E infatti, come si spiegherebbero la diffusione di innumerevoli sette, se non che il fatto che il diavolo conosce bene la scrittura? È la torce a suo piacere. Non dimentichiamo una cosa, miei cari. I peggiori nemici della verità biblica sono sorti all'interno di quel popolo che dovrebbe essere l'araldo della verità biblica. È da lì che sono sorti. Andiamo alla terza tentazione, rapidamente. È scritto, di nuovo il diavolo lo portò, anche sempre il diavolo che lo porta, lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli, tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù disse, vattene Satana, poscia via, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a solo Lui rendi il culto. Siamo all'apice della tentazione, per questo mi piace di più la versione di Matteo, perché Luca mette questa tentazione al secondo posto. Qual era l'offerta del tentatore? Il potere su tutti i regni del mondo. Questa tentazione si è attuata moltissime volte. Vi ricordate la folla osannante Gesù che lo voleva far re? Perché lo voleva far re? se Lui regna, noi siamo con Lui, regneremo con Lui. La Chiesa ha ceduto miserevolmente sotto questa tentazione più di una volta. C'è stato un tempo in cui i principi della Chiesa, in modo palese, avevano in mano il potere secolare, oltre che quello spirituale. Vorrei leggervi un commento a questa tentazione, poi vi dico di chi è il commento. Il suo vero contenuto della tentazione diventa visibile quando constatiamo come prenda sempre nuova forma nel corso della storia questa tentazione. L'impero cristiano cercò ben presto di trasformare la fede in un fattore politico per l'unità dell'impero. Il regno di Cristo doveva dunque prendere la forma di un regno politico e del suo splendore. La debolezza della fede, la debolezza terrena di Gesù Cristo, doveva essere sostenuta dal potere politico e militare. Nel corso dei secoli, questa tentazione, assicurare la fede mediante il potere, si è ripresentata continuamente in forme diverse e la fede ha sempre corso il rischio di essere soffocata proprio dall'abbraccio del potere. La lotta per la libertà della Chiesa, la lotta perché il regno di Gesù non può essere identificato con alcuna struttura politica, deve essere sempre condotta in tutti i secoli. La fusione tra fede e potere politico, infatti, ha sempre un prezzo. La fede si mette al servizio del potere e deve piegarsi ai suoi criteri. Joseph Ratzinger. Fa riflettere. Fa riflettere. Pronunciate da un Papa, queste parole assumono un significato notevole. È chiaramente una denuncia del passato, una denuncia di una forma di papato che ha caratterizzato appunto il passato, dove il potere temporale e il potere religioso andavano palesemente a braccetto. Vi sono comunque, miei cari, delle forme molto più sottili, più subdole di questa ricerca di dare alla fede più forza mediante il potere. La bramosia di potere si può nascondere anche tra le pieghe di un servizio che si presenta gratuito e umile. Allora, andiamo alle parole di Gesù. Sapete come Gesù in un altro modo ha identificato il diavolo? Il padre della menzogna. E qui sta dicendo qualche cosa di molto, molto bugiardo. Perché? Mi spiego. Cos'è la proposta del diavolo? Vieni qua. Gesù, vieni qua. Facciamo un patto. Vieni. Dai. Lo vedi tutto questo? Tutto questo è tuo. Ti do il potere. Era già di Gesù. Comunque, ti do il potere su tutto questo se tu mi adori. Allora io faccio una domanda. Qui c'è un adorante, qui c'è un adorato. Chi ha il potere, l'adorante o l'adorato? Capito quanto è astuto? Ti do il potere, ma dopo tu lo dai a me con l'adorazione. E questa è la... pensiero subdolo del diavolo. Ti offro il potere in cambio dell'adorazione. E Gesù è chiaro dentro, ha detto: adora Dio e basta. Allora arriviamo alla fine. Ci sarebbero tantissime altre cose. Guardate, se avete voglia, i fratelli Karamazov di Dostoevskij, il capitolo Il grande inquisitore e tutta la, diciamo, il modo di Dostoevskij di interpretare questo fatto. Leggetelo, è estremamente interessante. Allora dice, allora il diavolo lo lasciò. Prima sempre detto, allora il diavolo lo portò, allora il diavolo lo lasciò. Questo caso, quando Gesù ha detto, vattene, il diavolo lo lasciò. E degli angeli si avvicinarono a lui, lo servivano. Che cosa possiamo imparare da tutto questo? Questo è l'epilogo della tentazione del deserto. La tentazione è vinta. E ora Gesù può presentare a Dio la sua vita pura, santa e senza macchia. Ha detto, conviene adempiere ogni giustizia. L'ho fatto. Ora Gesù ha pieno titolo di essere il secondo Adamo, che si contrappone al primo. Se il primo ci ha trascinati nella sua disubbidienza, Gesù ora crea una nuova umanità caratterizzata dall'ubbidienza. Gesù è uscito dal tunnel della tentazione vincente. Quante volte siamo usciti dal tunnel della tentazione vincenti? Quante volte invece siamo usciti dal tunnel della tentazione perdenti? E il diavolo sorride, sogghigna. Quale possibilità abbiamo di fare la stessa esperienza di Gesù? Anche noi possiamo senz'altro, con un sorriso che rivela un nuovo stato d'animo, affermare yes, we can. Anche noi possiamo. Anche noi abbiamo questa possibilità, che non è soltanto una vaga speranza. Nelle parole dell'Apostolo Paolo troviamo questa gioiosa speranza. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Perciò, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare. È espressa in maniera chiara questa verità, miei cari. La tentazione non è una spinta fatale. Qualcuno di voi si ricorderà almeno il titolo Attrazione fatale, no? Film, in cui la tentazione era fatale. Non potevi scappare, non potevi fuggire. No! La tentazione non è una spinta fatale. In altri termini, è possibile uscire dal tunnel della tentazione con la vittoria in pugno, come Gesù, nonostante la nostra umana debolezza. Ricordiamo che Gesù è stato tentato dopo 40 giorni di digiuno. Non sarà sempre questo il finale, ma la possibilità esiste ed è alla nostra portata, miei cari. Conviene essere giusti per piacere a Dio. Conviene dimostrare di essere giusti passando attraverso la tentazione vincenti. Ricordo che su questo tema della tentazione ho scritto un libretto, posso mandarlo in forma digitale a chi lo chiede. Vogliamo pregare. Signore, grazie. Grazie perché tu hai scelto, Signore Gesù, di compiere ogni giustizia per piacere al Padre. Che questo sia anche un imperativo per noi, compiere ogni giustizia. E cedere alla tentazione chiaramente non rientra in questo. Padre, tu sai benissimo, Gesù, tu sai benissimo quante tentazioni subiamo perché tu le hai subite prima di noi. Dacci anche noi di fare l'esperienza della vittoria sulla tentazione. Amen.